Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono Roberta Pupa. Il nostro sommario di oggi. L'Unione Europea finanzia con 3,6 milioni di euro la campagna a favore della carne rossa. Operazione Pettirosso antibracconaggio, 106 arresti. Orsi in Trentino, un aggiornamento dai luoghi della detenzione. ENPA chiede uno stop alla caccia anche nelle aree gialle e arancioni. Che significato ha la vittoria di Biden per le tematiche animaliste e ambientali? In Germania raddoppia in 4 anni il numero dei vegani. Rifugi italiani al tempo del Covid, 2 appelli da ascoltare. Da anni si discute, studi scientifici alla mano, sulla necessità di limitare il consumo di carne rossa per ridurre il rischio di tumori. Evidentemente deve essere stato molto distratto chi all'interno della Commissione europea ha pensato che fosse il caso di investire 3,6 milioni di euro in una nuova campagna progettata per promuovere lo stile di vita carnitariano, basato sulla carne rossa appunto. È proprio Beefvegetarian, un neologismo composto dalla crasi tra vegetariano e carne di manzo. Stare al centro della campagna diventa un carnitariano. Il vero obiettivo di Bruxelles è rafforzare la conoscenza e la competitività del settore europeo delle carni bovine, ma colpisce come si tenti tramite una campagna che sarà attiva in Francia, Germania, Belgio, Portogallo e Spagna di spingere su un tipo di alimentazione che, stando alle statistiche, vede già un consumo di carne rossa abbondante, anche troppo secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che ha inserito questo alimento tra le sostanze potenzialmente cancerogene. C'era bisogno quindi di questa nuova campagna di promozione? A noi sembra proprio di no, anche perché secondo le statistiche in paesi come Francia e Italia si mangia in media 1 chilo di carne di manzo a settimana pro capite. Bisogna consumarne ancora di più. Si è conclusa l'operazione antibracconaggio dei carabinieri forestali Pettirosso, grazie alla quale sono state 106 le persone denunciate. Nel complesso sono stati sequestrati circa 400 dispositivi di cattura illegale e oltre 2000 uccelli, di cui 800 esemplari vivi e 1200 morti, tra cui numerose specie non cacciabili e specie particolarmente protette da convenzioni internazionali, normativa europea e nazionale, tutti catturati o abbattuti in modo illecito. I reati principali ipotizzati sono furto aggravato di fauna selvatica in quanto bene indisponibile dello Stato, ricettazione, contraffazione di pubblici sigilli, uso abusivo di sigilli destinati a pubblica autenticazione, maltrattamento di animali, uccisione di animali, detenzione non consentita di specie protette e particolarmente protette, uccellagione, esercizio della caccia con mezzi non consentiti, porto abusivo di armi. Tra gli strumenti illegali utilizzati dai bracconieri troviamo i richiami elettronici, le reti da uccellagione, le gabbie trappola o, nei casi peggiori, gli archetti e le trappole metalliche in grado di imprimere gravi sofferenze alla fauna lasciata viva ed agonizzante per ore. Andiamo in Trentino ora per parlare ancora una volta degli orsi detenuti al Casteller. Abbiamo contattato Tamara Nale, vicepresidente di Animal Aid, che come tante altre realtà animaliste si sta spendendo da tempo per tentare di liberare gli orsi rinchiusi nel famigerato recinto. Sentiamo dunque Tamara.
Questi 3 orsi, 2 maschi, M49 e M57 e la povera DJ3, vivono in questo ambiente che è un recinto a cielo aperto, ma in realtà sono detenuti in celle di 6 metri per 2. Forse riescono ad uscire 1 ora al giorno da queste celle. Ovviamente quando vi rientrano la cella è caratterizzata dagli escrementi che questi animali rilasciano all'interno della cella. Ovviamente un orso, che è un animale molto schivo e molto timido e che può percorrere anche 50 km al giorno, si vede costretto in uno spazio angusto dove non vede né sorgere né tramontare il sole. Noi come Animal Aid Italia abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti per capire lo stato di salute di questi orsi, i farmaci somministrati per tenerli tranquilli, le dosi, se erano stati sterilizzati o meno. M49 ha solo 4 anni e M57 ne ha 2, quindi sono sostanzialmente orsi giovani. E la povera DJ3 invece ha 14 anni e si trova rinchiusa in questo recinto da ben 10 anni. È figlia della famosa Dani. Noi stiamo portando avanti anche una battaglia legale, abbiamo presentato esposti denuncia alla Procura di Trento e anche alla Procura di Roma, perché non riusciamo ad avere risposte in questo senso, per cercare di capire perché questi orsi, nonostante la Procura di Trento abbia aperto un fascicolo ad opera delle diverse denunce che sono arrivate sul tavolo del magistrato, non solo la nostra ma anche quella di altre associazioni, come mai a distanza ormai da forse un 40 giorni dopo che è arrivata una relazione dei carabinieri della CITES inviati dal ministro dell'ambiente Sergio Costa, che ha relazionato in modo molto severo ma molto puntuale e molto preciso lo stato di malessere e di sofferenza di questi animali, e dopo la testimonianza di due parlamentari, di cui una delle due veterinaria, che si sono recate a visitare questi orsi e che hanno denunciato lo stato di salute degli orsi, ci chiediamo come mai la Procura di Trento ancora tace e non porta avanti un'indagine per poter risolvere questa questione. Quindi io chiedo a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit di seguire la vicenda degli orsi trentini che vivono a Trento, ma in realtà sono animali italiani, e quindi come animali italiani e come bene indisponibile dello Stato italiano hanno il diritto di vivere liberi e di poter condurre la loro vita selvatica fino alla fine dei loro giorni, speriamo il più lontano possibile.
Nei giorni scorsi l'Ente Nazionale Protezione Animali si è rivolto al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere la sospensione immediata della caccia già vietata nelle zone rosse, anche nelle zone arancioni e gialle. In un momento così complesso per il Paese, ha scritto la ONG, in cui a tutti viene chiesto senso di responsabilità e sacrificio in nome della tutela della salute pubblica, riteniamo che questo tipo di attività, che tra l'altro non rientra nello stato di necessità, non debba essere consentita. Inoltre, aggiunto EMPA, tutta l'attività venatoria aumenta i rischi di contagio e diffusione, anche a causa dell'età avanzata dei cacciatori, che poi entrano in contatto con parenti, familiari, amici. In particolare le braccate al cinghiale, che coinvolgono decine di cacciatori che entrano in stretto contatto anche per la macellazione dei capi abbattuti e nelle fasi successive. Il tutto viene praticamente senza controlli sanitari. Andiamo negli Stati Uniti ora per riparlare della vittoria di Biden alle ultime elezioni. La nostra corrispondente dalla California, Daniela Nigrelli, ci racconta come è stato vissuto questo cambio al vertice da parte del mondo animalista e ambientalista.
Dalla California vi mando un messaggio di speranza dopo la vincita di Biden e Harris per tante ragioni. Noi animalisti qui a San Francisco, Los Angeles, New York ci siamo riversati nelle strade tutto il giorno subito dopo i risultati delle elezioni, malgrado il Covid, per festeggiare la fine di 4 anni di incubo sotto la dittatura di Trump. A livello di politiche di environment, ambientale e diritti animalisti, Trump è stato assolutamente un incubo. L'esempio dell'uscita dal Trattato di Parigi è soltanto uno di molti esempi di come Trump ha fallito a sostenere le problematiche del clima e dell'ambiente. A livello dei diritti animali, noi volontari abbiamo beccato un sacco di schiaffi durante questi 4 anni. Trump ha revocato le leggi di protezione sulle specie in estinzione, dagli orsi ai lupi, e tutte le leggi di protezione che erano state create da Obama per 8 anni sono state revocate. La ragione per cui sono state revocate è stata finanziaria, e anche perché Trump poteva riaprire la caccia, perché lui e la sua famiglia, come si sa bene, fanno spesso safari in Africa, dove uccidono di tutto di più, da leoni a elefanti. Invece con Biden abbiamo avuto un buon record, con l'esperienza passata di 8 anni come vicepresidente di Obama. Abbiamo avuto la garanzia da lui della protezione dell'ambiente, abbiamo avuto molte vittorie importanti, e per questo adesso siamo contenti, ci stiamo preparando per le richieste di revocare i mandati pro caccia e di cancellare tutte le leggi che permettono tuttora alle farm factory di arrestare gli attivisti che vanno di notte a filmare la situazione di abusi orribili che succedono in tutte queste farm. In passato noi attivisti, durante il governo Trump, siamo stati in manette e con poca protezione o niente da parte della polizia, che prendeva ordini direttamente da Trump. Adesso ci sentiamo più sicuri che quando andremo a fare le visite nei farm factory ci sarà una maggiore protezione per tutti gli attivisti. Abbiamo in corso 2 cause a Oakland e a Berkeley per aver fatto il trespassing di alcune di queste farm factory. Le cause in corte stanno andando per le lunghe, gli avvocati provano a stremarci e con la polizia e con un ambiente pro-Trump che è stato questi 4 anni, noi ce la siamo visti proprio brutta. Adesso ci stiamo preparando insieme agli ambientalisti ad aiutare il nuovo governo a ribaltare queste leggi contro l'ambiente e contro gli animali. C'è un sacco di lavoro da fare, dobbiamo recuperare il tempo perduto e da parte degli italiani animalisti qui in California c'è un forte sostegno al governo. E in più, nota positiva, la vice presidente Kamala Harris è una donna di colore e locale, nata qui a Oakland, vissuta a Berkeley, e questo ci porta a una grande speranza per un futuro migliore a livello dell'ambiente animalista e anche di noi, per i diritti umani.
Dagli Stati Uniti alla Germania, per riferirvi di una ricerca condotta dalla catena di supermercati e produttore alimentare tedesco Vegans, che ha coinvolto oltre 2600 persone, evidenziando come la scelta vegana sia sempre più apprezzata. Nel paese di Angela Merkel lo studio afferma che oggi 2 milioni e 600 mila persone si definiscono vegane, il doppio rispetto all'ultimo dato registrato nel 2016. Chiudiamo questa edizione di metà novembre del nostro notiziario VEG tornando a parlare dei rifugi per animali, già provati dagli effetti del lockdown di marzo e ora di nuovo alle prese con le limitazioni vigenti. Grazia Cominato ci propone 2 testimonianze dirette, ascoltiamole.
Purtroppo il nuovo lockdown porta con sé, tra le tante problematiche che tutti conosciamo, anche delle urgenze che riguardano i rifugi. Radio Vegit vuole di nuovo aprire i microfoni ai gestori dei santuari, come ha fatto la primavera scorsa, affinché possano lanciare il loro SOS, sperando che possa essere accolto. Finché l'emergenza persiste, daremo spazio a chi vorrà mandarci il suo messaggio, quindi invitiamo tutte le realtà in difficoltà a farlo. Ecco dunque gli appelli di oggi.
Amici di Radio Vegit, buongiorno, sono Francesca e sono la presidente di Aria e la speranza di chi non ha voce. Siamo di nuovo in lockdown e per quanto io non lo possa negare sono molto felice per i selvatici che finalmente avranno un po' di pace perché, come già sappiamo, nelle zone rosse è stata stoppata la caccia. Non posso non preoccuparmi per il nostro centro recupero che accoglie numerosi ospiti salvati da strada e macello, centro recupero che ha numerose spese tra fieno, croccantini per cani, medicinali per le terapie, per animali che sono stati recuperati malati o anziani. E se solitamente riusciamo a fatica ad andare avanti grazie a degli eventi che organizziamo, è ovvio che questo periodo siamo con le mani legate. Come potete aiutarci? Con una donazione, anche piccola, come dico sempre, non è mai piccola. Potete aiutarci acquistando le nostre magliette, le nostre mascherine, i nostri cappelli. Potete aiutarci inviandoci croccantini, fieno, le medicine che ci servono. Se seguite la pagina faremo dei post indicando appunto ciò che può aiutare. Non abbandonateci perché le emergenze sono sempre tante e i recuperi sono all'ordine del giorno. Aiutateci ad aiutarli. Grazie.
Buongiorno a tutti amici di Radio Vegit, sono Max della fattoria Caprecavoli. Come tutti sapete, purtroppo il nuovo lockdown alla fine è arrivato e le restrizioni ci obbligano alla chiusura del rifugio, chiusura che abbiamo attuato già a ottobre con l'annullamento del pranzo di raccolta fondi e da qualche settimana abbiamo dovuto chiudere anche alle visite domenicali. Qua la vita va avanti comunque, abbiamo quasi 70 animali che non sono minimamente toccati dalla pandemia, che mangiano, si ammalano e dobbiamo accudirli però con molte meno entrate. Capite l'importanza per un rifugio come il nostro di pranzi o cene di raccolta fondi o delle aperture domenicali con i visitatori, tant'è che in questi giorni abbiamo avviato una raccolta fondi su buonacausa.org. La vita qui va avanti come sempre, abbiamo accolto dei nuovi animali, abbiamo due anatroccoli, una cagnolona proveniente da un canile con una storia terribile dietro che ancora non abbiamo nemmeno presentato sulla pagina, abbiamo da pagare le spese per il cambio del furgone, l'affitto, il fieno che gli animali stanno divorando in quantità industriali adesso con il freddo. e la situazione è davvero difficile, perché poi un conto è offrire qualcosa come un pranzo, una cena o anche fosse una visita guidata, e quindi ricevere una donazione di qualcosa che mostri dal vivo, che le persone vivono. Diverso è dover chiedere in maniera più fredda attraverso una piattaforma come Facebook o internet. Però davvero sono fondi di cui abbiamo bisogno per poter andare avanti. Quindi grazie a Radio Vegit per il supporto che ci sta dando, a tutti gli ascoltatori e a tutti voi che continuerete a supportarci anche a distanza, in attesa che finisca il prima possibile per tutti quanti noi. Grazie ancora, ciao da Max e da tutta la fattoria Caprecavoli.
È un appello molto importante che ci auguriamo possa avere la giusta attenzione da tutti voi. Sono Roberta Pupa e, ringraziandovi per l'ascolto, passo la parola a Grazia Cominato, che dalla redazione ha ancora qualche segnalazione per voi.
Continua il lockdown e con lui le iniziative online. Vi ricordiamo l'azione Chiudiamo gli allevamenti di visoni, organizzata da Essere Animali, che si conclude domenica 15 novembre alle 19. Parte invece domenica 15 novembre l'iniziativa Soggetti non oggetti, format speciale anno 2020, staffetta online. In diretta ogni giorno, a partire dalle 18.30 fino al 19 novembre, sulla pagina del Comitato Tutela Diritti Animali, la presentatrice Teodora Mastrotodaro lancerà interventi e video di animalisti per veicolare i valori antispecisti di rispetto per tutti gli animali. Ecco solo alcuni tra i tanti ospiti: Andrea Cisternino, Ugo Bettio, Sabina Bietolini, Daniela Poggi e la documentarista Claudia Capodarte.
Le notizie VEG della settimana.